Buongiorno da Chiara Manetti e benvenuti a una nuova puntata di Summer Time qui su Radio Popolare dalle 7.45 circa, subito dopo il nostro giornale radio e fino alle 10. Apriamo questo mercoledì 22 luglio guardando al Medio Oriente dopo l'ennesima notte di bombe e di attacchi. La via della diplomazia sembra ormai bloccata e la paura vera è che si sia entrati in una guerra permanente di cui non si vede una fine all'orizzonte. Poi parleremo dell'emergenza siccità, parleremo del Po, perché i dati di luglio sono di nuovo preoccupanti e il nostro fiume principale è di nuovo in secca. Faremo poi un salto all'indietro di 15 anni perché oggi è l'anniversario della strage di Utøya in Norvegia. Cercheremo di capire che cosa ha iniziato quel giorno e come le idee di quel terrorista siano diventate la normalità per molte destre di oggi. E infine spazio a voi con il microfono aperto. Parliamo di sicurezza. La destra sembra aver deciso, insomma, che questo sarà il tema delle prossime elezioni. Urla alla militarizzazione, mentre il centrosinistra è molto timido, fa poche dichiarazioni su questo e lascia i sindaci da soli. Ma nella vostra vita di tutti i giorni questo problema c'è davvero o è tutta propaganda? Quale dovrebbe essere una risposta da sinistra? Avete un po' di tempo per pensarci, prenderò le vostre chiamate dalle 9 in avanti come ogni mattina. Intanto noi partiamo con la lettura dei giornali che trovate in edicola questa mattina. Allora, io parto questa mattina da Repubblica, perché Repubblica titola Roggero, odio sui giudici, l'ANM, Associazione Nazionale Magistrati, denuncia minacce ai magistrati che hanno seguito il caso, la politica sia responsabile, il gioielliere ora chiede la sospensione della pena e sulla giustizia la maggioranza si spacca. Minacce e clima d'odio contro i magistrati del caso Roggero è l'allarme lanciato dall'ANM che richiama a maggiore responsabilità chi ricopre incarichi istituzionali. I legali del gioielliere, condannato per aver ucciso due rapinatori, chiedono il rinvio della pena. E insomma, questo articolo continua a pagina 2, a firma di Giada Loporto. Una pericolosa ondata di odio e delegittimazione sta travolgendo la magistratura italiana, alimentata da una gogna mediatica e social in un clima in cui, come ha chiarito ieri l'ANM, si viene attaccati per aver applicato la legge dello Stato sull'omicidio e sulla legittima difesa. Una campagna di screditamento che, pur avendo il suo epicentro a Torino dopo la condanna definitiva del gioielliere Mario Roggero in carcere per aver inseguito e ucciso due rapinatori, si è rapidamente diffusa a livello nazionale, inserendosi in un clima di tensione già esasperato dal dibattito referendario. Su Facebook, continua Giada Loporto su Repubblica, pagina 2, dopo la sentenza Roggero sono state pubblicate le fotografie, i nomi e i cognomi dei giudici di primo e secondo grado che lo hanno condannato, Alberto Giannone e Cristina Domaneschi, ma gli hater sulle varie piattaforme si sono presto moltiplicati e la giunta esecutiva centrale dell'ANM è intervenuta con una nota estendendo il sostegno a tutte le toghe sotto attacco, dai colleghi piemontesi ai giudici della Cassazione. L'associazione ha puntato il dito contro la classe politica, evidenziando come la delegittimazione parta spesso da chi ricopre ruoli istituzionali e dai toni utilizzati. Vado un po' avanti nel pezzo, ma quello di Torino non è un caso isolato. Lo stesso modus operandi era stato registrato nel caso di Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice balneare condannata a 18 anni per aver investito ripetutamente con il proprio SUV il ladro che le aveva rubato la borsa, e già durante la campagna referendaria c'erano stati attacchi diretti contro i magistrati politicizzati provenienti anche da esponenti del governo, tra cui il ministro Carlo Nordio. Quest'ultimo, dopo essersi fatto promotore della richiesta di grazia per Roggero, venendo bacchettato dal presidente Mattarella, ieri è nuovamente intervenuto sul tema. Non è detto che il ladro sia moralmente peggio del giudice, parafrasando Victor Hugo, aggiungendo: il principio evangelico del non giudicate per non essere giudicati non significa che dobbiamo abolire le corti, altrimenti lo Stato si dissolverebbe, ma non dare giudizi morali sulla persona, ha detto Nordio, citato da questo articolo di Repubblica. Su Repubblica, sempre su questo tema, vi segnalo anche un un articolo, un commento, insomma, di Annalisa Cuzzocrea, che è già in prima pagina, si intitola La giuria popolare del Colosseo. Non c'è saggezza e non c'è misura nel rapporto del governo guidato da Giorgia Meloni con la giustizia. Soprattutto a mancare è ogni giorno di più il senso del limite, quello che distingue una democrazia liberale, quello che reprime gli istinti autoritari di chi si trova a guidare il paese per conto del demos, del popolo, attraverso una divisione dei poteri che va sempre protetta e rispettata, perché tutela tutti i cittadini dalla furia e dall'arbitrio, perché fa sì che a decidere di questioni delicatissime che riguardano la vita e la libertà delle persone non sia quella folla indistinta e inconsapevole che tra Gesù e Barabba salva Barabba. Il pezzo di Annalisa Cuzzocrea su Repubblica continua a pagina 13. Io vi leggo ancora un piccolissimo estratto. Contro chi ruba si può sparare anche se il pericolo non c'è, è cessato o non è mai stato tale. Se mi spaventi io ti uccido. Questo scrive la Lega nella sua proposta di legge istituendo la pena di morte per mano di cittadini sceriffi che vengono implicitamente invitati ad armarsi fino ai denti, e quello che teorizzano i MAGA è il principio difeso dai Musk e dai Trump, la legge del più forte, del più ricco e del più armato contro quella dei tribunali davanti a cui i cittadini sono tutti uguali. A proposito, diciamo, di questo tema di questa propaganda, insomma, cavalcata dalla destra, a pagina 7 sempre di Repubblica c'è un pezzo che cita la nipote di Abderrahim Fakir, che ha 23 anni, è bolognese. Il pezzo si intitola La memoria di mio zio non sia macchiata da episodi di violenza, perché ieri ha spiegato, ha fatto un discorso in collegamento dal Senato nella conferenza organizzata da Ilaria Cucchi di AVS, e insomma lei prima di tutto ha voluto condannare in qualche modo gli scontri che ci sono stati a Bologna, però poi dice mio zio non è un numero, non è un caso, è una persona con una vita e una famiglia, quel che è successo non può essere ridotto a uno sbaglio, una fatalità. Quando una persona chiede aiuto, quando urla, qualcuno deve intervenire, quando questo non accade è giusto chiedersi il perché. E Abderrahim erano 40 giorni che chiedeva aiuto. Loro non l'hanno abbandonato, sottolinea Iostra e sottolineano i familiari, e a lui era lui a non volerli intorno. Un centro di salute mentale gli aveva prescritto delle medicine, ma non le stava prendendo. E comunque, insomma, la riflessione di Iostra insomma, conclude, va a concludere sempre sulla questione delle divise. Chi indossa una divisa ha una responsabilità enorme, dice, quella di proteggere le persone, soprattutto le più vulnerabili. Se verranno accertate responsabilità, vogliamo vengano presi provvedimenti sanitari inclusi. A proposito di questo tema, sul Corriere vi vorrei segnalare a pagina 5, tra l'altro il Corriere che si intitola Meloni accusa, lite su Bologna, la Premier, basta odio contro le forze dell'ordine, Schlein con lepore, lo Stato ha fallito. Vi volevo segnalare questo pezzo sul Corriere a pagina 5 che si intitola Gli agenti che hanno bloccato Fakir, noi sconvolti per la sua morte, 1 a 12 giorni di prognosi per i morsi alle gambe, scusate, clima pesante in questura dopo gli scontri. Insomma, l'inviato del Corriere Alessandro Fulloni ha parlato, ha incontrato questi poliziotti che sono intervenuti domenica provocando la morte di Abderrahim Fakir. Passerei adesso ad Avvenire, perché su Avvenire c'è un interessantissimo articolo che, a pagina 7, che si intitola Forze dell'ordine, il nodo degli organici. I tre corpi contano 260.000 effettivi, ma le rappresentanze di polizia e arma lamentano migliaia di buchi. Insomma, questo articolo di Vincenzo Spagnolo fa un riassunto di quella che è la situazione degli organici della polizia, dei carabinieri. Dice la morte di qualcuno non era in nostra, e che era in nostra custodia è sempre un fatto gravissimo, come lo è che una massa di gente se la prenda con noi tirandoci pietre, insultandoci, sputandoci addosso senza capire quanto sacrificio ci sia in questo mestiere. Se va bene invecchiamo dentro una divisa rischiando la vita per senso del dovere in cambio di una manciata di euro al mese. Questo è un poliziotto che è stato uno dei 100.000 poliziotti italiani intervistato appunto in questo pezzo di Avvenire, che poi fa, come vi dicevo, un po' un riassunto di quelli che sono i dati, dei numeri, insomma, dei carabinieri, dei poliziotti che sono che lamentano migliaia di buchi, appunto. E lo trovate a pagina 7 di Avvenire. La Stampa invece questa mattina ha un che tra l'altro si titola Fakir, la catena degli errori. Dopo l'arrivo del 118, la gravità sottovalutata, la ricerca di un medico e la mancata rianimazione, Meloni, il responsabile alimentare l'odio, Schlein, lo Stato ha fallito, faccia luce. Sulla Stampa vi segnalo a pagina 5 un'intervista a Franco Gabrielli, ex capo della polizia, che scrive no a processi sommari per Bologna, su Roggero si rischia il Far West, l'ex prefetto, le curve stanno avvelenando il clima, gli agenti non sono dei repressori. Su questo, insomma, potete immaginare quali siano i toni della destra. Vi leggo solo La Verità, che titola: la sinistra pacifica, 70 agenti feriti, il sindaco che ha indetto la manifestazione per la morte di un immigrato su cui si sta ancora indagando, sapeva benissimo che cosa sarebbe successo, la caccia ai poliziotti, ora deve assumersi le sue responsabilità, e con lui il PD, suo partito e gli alleati. La Meloni, così si alimenta l'odio, le forze dell'ordine ci hanno reso dei bersagli. Vi volevo citare altri due temi oggi. Il primo è sul Fatto Quotidiano, il tema dell'autonomia, perché a pagina 3 c'è un articolo di Spalla che si intitola Autonomia, ok, alle preintese, ma c'è il rischio incostituzionalità, via libera anche alla Camera, almeno finché Corte Costituzionale non ci separi di nuovo. Il centrodestra approva le preintese sulle materie non LEP, tra cui protezione civile e tutela della salute, con 4 regioni del nord, ovvero Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte. Ora i testi andranno nei rispettivi consigli regionali prima di tornare in Parlamento, ma la vera scure sull'ennesimo pezzettino del progetto leghista sarà formale prima ancora che politico. Antonio De Caro, presidente della Puglia in quota PD, ha già annunciato che si impegnerà per promuovere un ricorso alla Corte Costituzionale contro le intese. Altri, come il campano Roberto Fico, invece potrebbero seguirlo. E tra l'altro, a proposito di De Caro, vi segnalo una sua intervista su Repubblica, a pagina 17, a pagina 16, che si intitola Le regioni difendono i diritti, ora ricorso alla Corte. Ovviamente sui giornali di oggi si parla anche molto del conflitto tra Stati Uniti e Iran, di cui parleremo in apertura, insomma, dalle 8 in avanti. Vi cito ancora il titolo del manifesto Black Bloc, con una foto di Giorgia Meloni che si fa un selfie. Noi per ora ci dobbiamo fermare qui, ci sentiamo subito dopo la pubblicità.